Ma cosa sono queste lettere qua? LGBT, LGBTQIA, LGBTQIA+. Lo scoprirai nel questionario. E buonasera a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Siamo Querzionario qui da radiosonar.net, dove potete ascoltarci la nostra web radio che ci ospita ogni settimana, il venerdì, come oggi, dalle 20 alle 20:30. Oggi avrebbe dovuto andare in onda C'è porca per te, ma abbiamo chiesto a Marla di spostarsi di una settimana per dare spazio a questo dialogo che faremo io, Mari, vi saluto, di Stati Generali, nonché di Corpi a Terra, ed Eva. Ciao Eva, che è qui con noi.
Ciao, ciao a tutte, tutti e tutto. Grazie.
E siamo qui appunto perché c'è questo TDOR. Che cos'è? Vogliamo appunto raccontare che cos'è il TDOR, e lo facciamo appunto dando la parola ad Eva. Eva, Trans Day of Remembrance. Che cosa vuol dire, qual è il significato e anche il risignificato in chiave transfemminista di questa giornata?
Ma sì, questa è una giornata in cui purtroppo commemoriamo i transidi che sono corsi lungo un anno intero. Io la chiamo anche una macabra conta, ma è una macabra conta che è necessaria perché appunto bisogna attenzionare la violenza transfobica che colpisce un po' tutto il mondo. Vengono restituiti dei dati, di solito si raccolgono sul sito di TGEU, dove appunto viene fatto questo elenco di tutte queste persone, di questi transidi. Ovviamente è importante capire che le statistiche purtroppo sono dei numeri freddi e quindi non è possibile avere una restituzione reale di tutte le persone che purtroppo vengono uccise per la violenza transfobica, però sono dati importanti anche perché ci restituiscono dei numeri che ci permettono appunto di fare riflessioni. Una delle prime riflessioni che viene da fare, per esempio, è il fatto che solitamente quest'anno il 94%, ma insomma si aggira sempre intorno al 95%, dei transidi sono contro donne trans o comunque socializzate tale. Questo dovrebbe far riflettere anche ogni forma di femminismo per far capire che insomma la transfobia ha molto a che fare appunto con la lotta contro il patriarcato, e questo è giusto. Così come ci vengono restituiti anche il fatto che l'80% dei transidi sono contro persone razzializzate, anche questo ovviamente ci restituisce un quadro che rispecchia quelle che sono appunto le violenze patriarcali che comunque si subisce in generale. Quindi questi dati sono per me fondamentali e per noi ci dovrebbero appunto far riflettere per poi trovare delle forme di strategia di lotta e per cercare di ribaltare questi macabri dati che tutti gli anni appunto abbiamo giustamente deciso di di raccogliere. È importante anche il fatto celebrativo, appunto ricordare queste persone. Io solitamente ho iniziato dal 2017 come attivista e performer di interessarmi del Tidor. Non ho mai amato l'idea di restituire i nomi come solitamente si fa, perché appunto spesso e volentieri alla fine ci si dimentica sempre qualcuno, e quindi io preferisco fare un rito laico che sia appunto una memoria di tutti i transiti, a prescindere dai nomi che vengono poi raccolti appunto dai dati.
Io prima non ti ho presentato, Eva, anche perché do abbastanza per scontato che chi ci sta ascoltando ti conosca, visto che sei Speriamo. Parte della redazione, visto che hai partecipato a tantissime nostre puntate, non ultimo anche il racconto della tua meravigliosa energetica e forte il tour in bicicletta che hai fatto, il trans tour in bicicletta, il trans vegan tour in bicicletta che hai fatto da Capo Nord fino a Malta. E appunto tu dicevi persona anche performer. Vuoi raccontarci che cosa succederà lì nei territori, appunto negli spazi che attraverserai nei prossimi giorni tra sabato e domenica?
Sì, io quest'anno porterò il mio rito laico a Ravenna, a Arcighe Ravenna, e appunto avremo questo momento sabato verso le 18, dove appunto un po' restituiremo quelli che sono i dati, un po' focalizzeremo sui grossi problemi che abbiamo specificatamente in Italia, che anche quest'anno, anche col numero dei transiti, siamo purtroppo i primi insieme alla Turchia all'interno dell'Europa, e appunto ci sarà questo momento di rito, dove solitamente predisponiamo col simbolo trans creato con le candele, e io avrò le mie campane di cristallo che restituiscono l'idea che sono le voci dei transidi, delle persone appunto assassinate durante quest'anno. Quindi ci sarà questo momento in cui inviteremo chi partecipa ad accendere le candele, quindi ad avere un momento di memoria. Poi, ripeto, siccome ultimamente appunto uno sguardo transfemminista, trasformiamo questa giornata che è certamente di lutto, ma anche in una giornata di lotta, ci sarà da parte mia la lettura di un testo che ho condiviso con il nodo di Non Una di Meno di Modena, di cui faccio parte, per cui sia sabato che domenica, che mi ritroverò in piazza Modena, appunto verrà letto questo testo, che è un testo che si focalizza sul più grosso problema che abbiamo in Italia, che è quello della depatologizzazione.
Io ti ringrazio molto, farei uno stacco musicale con uno dei brani che hai proposto, e magari ce lo presenti tu direttamente, visto che appunto è una tua opera d'arte.
Sì, questi sono degli estratti della performance appunto del rito laico che ho fatto nel 2018 nel cortile del Castello di Ferrara, dove ero in collaborazione anche con Ambrita Sunshine, che è una carissima amica e diciamo danzatrice professionista, in cui appunto abbiamo creato questa coreografia, dove lei danzava appunto per restituire questo aspetto del rituale. E questo è appunto è uno degli estratti di questa della parte sonora che io ho realizzato.
Dato la nuova formulazione di uno slogan che si riallaccia appunto a quello che dicevi tu, no? A questo echeggiare le voci, e che sarà anche la conclusione peraltro del nostro intervento, di cui parlerò poi dopo qui a Roma domenica 19, e che è Siamo il grido altissimo e feroce di donne trans e froce di cui cantiamo la voce. Ecco, grazie per questo regalo che hai fatto a Quirzionario e volevo chiederti per questa nostra seconda parte, ricordo a chi ci sta ascoltando che stiamo parlando del TDOR, della giornata della memoria e volevo chiederti se vuoi sintetizzarci o leggerci alcuni brani dell'intervento che avete preparato per la piazza.
Ma sì, diciamo che leggo alcuni estratti. Innanzitutto il titolo: non può esserci autodeterminazione senza totale depatologizzazione, perché in Italia abbiamo questo enorme, immenso problema di essere completamente sempre patologizzati, tanto che anche le stesse persone trans purtroppo introiettano questa idea. Parte questo intervento da un post di Monica Romano che vi vorrei leggere in toto perché insomma è breve. Il pietismo introiettato dalle stesse persone trans è purtroppo la conseguenza di come vengono trattate oggi in Italia. Ancora in Italia le persone trans è trattata come una persona con disturbo che necessita di accompagnamento, ma la nostra non è una malattia come stabilito nell'OMS nel 2018. Finché non ci libereremo dall'inquadramento patologizzante, non potremo mai essere nella società ciò che realmente siamo: cittadini titolari di diritti e doveri con pari dignità sociale. Ecco, questo è stato lo spunto. Io ho avuto occasione di incontrare Monica la scorsa settimana, che sono stata in tour per l'Italia con Camilla Viviana a presentare il suo ultimo libro dal titolo Gender Libera Tut, di cui io ho portato anche il mio contributo con la mia narrazione. E in quel tavolo eravamo tre persone proprio focalizzate sulla questione della depatologizzazione. In Italia purtroppo si rischia anche spesso di trovare associazioni che continuano, non so, a voler insistere di seguire i protocolli ONIG, che restano comunque patologizzanti nonostante le parole, e invece sarebbe fondamentale che abbandonassimo questi protocolli e accogliessimo quelli del WPAT, che tra l'altro sono alla loro ottava edizione e che parlano completamente del fatto che non ci deve essere nessuna presenza di figura medica per poter essere transgender, anche perché noi sappiamo che ci sono anche tantissime persone trans, tra l'altro, che si identificano magari come non binarie, che non fanno nessuna forma di medicalizzazione, e queste non sono meno trans delle altre persone. Noi siamo proprio sempre focalizzati come se fossimo un problema clinico, ma in realtà siamo molto di più, e nel documento portiamo anche avanti questa che è propriamente una protesta, perché io su questo punto sono arrabbiato di avere sempre questi esperti. Ogni volta che si parla di persone trans ci sono gli esperti, e questi esperti, guarda caso, sono sempre soprattutto degli psicologi, e questo è un problema. Bisogna riuscire a uscire da questa mentalità, come io invito in questo testo, noi invitiamo in questo testo le stesse persone trans a non utilizzare il linguaggio che ci viene appunto dal mondo medico cis eteropatriarcale, perché anche continuare a parlare di disforia come se avessimo una nostra specificità anche nel nostro desiderio di cambiamento del corpo, perché il cambiamento del corpo deve diventare un'architettura del corpo, come direbbe Preciado, cioè un desiderio di cambiare, e non può essere sempre narrato come una disforia, un qualche cosa che comunque in una qualche misura ci fa sentire sbagliati, ci fa sentire da correggere. Cioè è necessario un po' rimboccarsi le maniche e effettuare questa trasformazione. Ma per poterlo fare, e questo è un po' anche quello con cui concludiamo questo intervento, è necessario che le stesse persone trans facciano questa trasformazione, perché se non sono Cioè, se non lo portiamo noi il cambiamento, e questo è fondamentale capirlo anche in Italia, non lo farà nessuno per noi, perché dall'esterno c'è in Italia un quantitativo di paternalismo che è un qualche cosa, anche questo, estremamente violento e fastidioso, perché siamo sempre considerati da tutti, anche quelli che noi chiamiamo alleati, termine per me problematico, ma andiamo avanti, come un qualche cosa che poverini hanno una vita difficile, eccetera, eccetera, eccetera. Chiudo, io credo di aver portato un'unica cosa insieme ad altre, ma sicuramente è un mio dato specifico nella mia lotta trans in Italia, che è quello del concetto di euforia transgender e non euforia di gender. Il mio è un'euforia transgender che è una scelta politica precisa e non è svegliarsi alla mattina e guardarsi allo specchio e dire oggi sono euforica e alla sera divento disforica, ma è una scelta politica che dice che noi non siamo sbagliati, noi non siamo da aggiustare e che il problema è la società che è disforica e patologica nel momento in cui ovviamente ci odia e ci ostacola in tutte le maniere. Aggiungo e chiudo, se una persona trans ha una necessità come qualsiasi persona di questo mondo di vedere uno psicologo è auspicabile, è una cosa normale, ma si va dallo psicologo perché si ha un problema in quanto persona e non in quanto persona trans. E se ovviamente si hanno delle difficoltà esistenziali sul fatto che siamo appunto subiamo una serie di violenze esterne, lo psicologo deve farci capire che il problema non siamo noi, ma sono quelli che ci fanno violenza su di noi. Se in tre sedute uno psicologo non ci fa uscire dalla propria stanza dandoci la certezza che sbagliati non siamo noi, ma la società, è sicuramente una persona incompetente, come purtroppo in Italia ce ne sono tante. E questa è veramente una battaglia per me fondamentale. Non bisogna anche avere dei momenti d'ombra, come purtroppo tante associazioni in Italia hanno, perché dietro poi ci sono tutti quelli che sono i transifici, cioè tutti questi esperti che poi alla fine sulla nostra pelle guadagnano dei soldi. Noi questo scarto lo dobbiamo fare perché in Spagna abbiamo visto che è anni che lavorano da questo punto di vista, sono arrivate una bellissima legge, sono ancora lì che lottano perché ovviamente le persone non binarie sono state un attimo escluse, ma partono dall'idea che appunto noi non siamo persone che hanno dei problemi e se noi non usciamo da questa mentalità veramente non riusciremo poi a riuscire a vivere senza le discriminazioni, specialmente in un periodo in cui abbiamo un governo fascista che ovviamente fa di tutto per farci invisibilizzare, per crearci dei problemi e per patologizzarci, perché in Veneto hanno aperto questo nuovo centro e c'era Zaia, Giovanardi, personaggi del genere che dicevano ma sì, poverini, se sono malati è giusto che li troviamo le cliniche per curarsi. Quindi questo è un punto per me essenziale del motivo per il quale, come Non Uno di Meno Modena, abbiamo voluto portarlo nel nostro racconto.
Una scelta bellissima, anche perché questo è proprio il discorso di risignificare questa giornata della memoria per eliminare quegli ostacoli che poi determinano quelle discriminazioni, quelle marginalizzazioni che poi appunto sono quello che muove, no? Le mani appunto degli assassini. Quindi rimuovere questi ostacoli, parlare di autodeterminazione significa contrastare davvero la violenza che subiamo. Tra l'altro ti ringrazio anche per aver citato questo libro meraviglioso che Gender Libera Tutte, che abbiamo tra l'altro anche presentato qui a Quirzionario e sicuramente inseriremo anche il link nel podcast che pubblichiamo subito dopo questa diretta, come pure la necessità appunto che si intervenga veramente rispetto all'autodeterminazione, rispetto a questo. Proprio nell'ultima puntata di Quirzionario abbiamo parlato della legge che vogliamo, scritta dal Laboratorio di Autodeterminazione di Stati Generali, che rimuove appunto i transfici e parla di percorsi assolutamente naturali all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, senza la necessità di passare attraverso, come dici tu, le psichiatrizzazioni e le decisioni di tribunali rispetto appunto alla nostra autodeterminazione, all'autodeterminazione delle persone transbinarie e non binarie. E, mi farei adesso
aggiungere... Scusa, no, sì, cosa, sì, aggiungi. Scusami, sì, sì. Rubo, perché mi sono dimenticato un punto fondamentale. Io anche l'altro giorno ho visto un'associazione che faceva riferimento a un corso di alta formazione, quindi ti vendevano questo corso in cui c'era diciamo il primo corso base che parlava di linguaggio e poi nella locandina venivamo pubblicizzate come persone con disforia di genere. Io questa parola disforia veramente è un qualche cosa che va eliminata, perché non siamo neanche più persone trans. Noi adesso siamo trasformati da questa mentalità patologizzante, di cui, ripeto, tantissime associazioni trans o che comunque ruotano attorno al nostro mondo comunque appoggiano, e siamo diventate persone con disforia di genere. Questo non è più possibile tenerlo in silenzio. Ogni volta che noi incontriamo associazioni di questo genere o percorsi in questo genere, dobbiamo avere la forza di arrabbiarci con violenza, perché non se ne può più di avere di essere, appunto, poi alla fine siamo diventati una malattia, non siamo neanche più persone, siamo proprio trasformati in disforia di genere. Che tra l'altro l'OMS ha fatto capire che APA, che è un'associazione di psichiatri americani dove viene inserito questa disforia di genere, è un'invenzione, o come abbiamo messo nel nostro testo, una vera balla spaziale. Cerchiamo veramente di essere molto uniti su questo punto, perché io non voglio più avere e incontrarmi delle associazioni e degli attivisti che su questo punto sono lì che dicono ma mo mi mo mo mo, perché questo va eliminato.
E tra l'altro proprio questo è stato, sono stati i contenuti di questa laboratoria che abbiamo fatto, abbiamo organizzato appunto come laboratorio autodeterminazione qui a Roma, proprio domenica scorsa, al laboratorio sociale autogestita, dalle 11 alle 7 poi del pomeriggio, abbiamo fatto appunto tutta una serie di gruppi di lavoro, proprio esaminando le proposte delle leggi. Tra l'altro ne facevano parte, sono venute a questo incontro anche persone che lavorano per esempio in psichiatria adolescente, in altre situazioni, e abbiamo potuto toccare con mano proprio lo scarto che c'è tra quelli che sono i nostri contenuti. C'è bisogno di una grande battaglia culturale, come dicevi tu, all'interno della comunità trans, però anche a livello sociale più complessivo. Per questo abbiamo detto, perché il problema vero qual è? Il problema vero è che queste persone che continuano a formare, sono molto spesso persone cis, sono molto spesso persone che non conoscono assolutamente quelli che sono i reali bisogni per i percorsi di affermazione di genere, e non ascoltano assolutamente quello che noi portiamo come contenuti. E volevo anche aggiungere un'altra cosa. Io mi sono presentato come persona che fa parte dell'Assemblea Corpi e Terra e anche appunto del Laboratorio di Autodeterminazione di Stati Generali, però oltre questo partecipo anche al lavoro nell'Osservatorio Nazionale di Nuna di Meno, quello che l'8 di ogni mese aggiorna il monitoraggio. Noi diciamo per il contrasto ai femminicidi, ai transcidi, ai lesbicidi, agli infanticidi, a quelli che chiamiamo suicidi di Stato e di odio sociale. E rispetto a questo volevo proprio dire che quest'anno, nel 2023, quello che porteremo appunto nel nostro intervento in piazza qui a Roma, che sarà, ripeto, il giorno 19, domenica, quello che porteremo è proprio un intervento con un'analisi del nostro lavoro, cercando di ricordare anche le persone che non ci sono più in quest'anno, e che voglio ricordare anche qui perché sono Gianaina, che appunto è stata trovata impiccata sul balcone il 5 aprile di quest'anno, e voglio ricordarlo perché molto spesso, troppo spesso, tutti questi suicidi, queste morti a cui ci troviamo di fronte, sostanzialmente vengono immediatamente archiviate come suicidi, senza che ci sia un'effettiva indagine, senza che si vada avanti. La stessa sorte infatti è anche toccata a Bruna Canzio dos Santos, anche lei caduta dal balcone il 25 maggio del 2023, e nonostante la sua famiglia in Brasile continuasse a richiedere l'approfondimento delle indagini, anche questo caso è stato velocemente archiviato. E l'altra persona che voglio ricordare è una persona di cui non abbiamo il nome. Abbiamo trovato un brevissimo trafiletto in un giornale il 17 giugno del 2023 su Roma Today, che diceva: il cadavere di un uomo con la parrucca da donna è stato recuperato. Era sicuramente una donna trans che faceva lavoro sessuale qui a Roma, in quello che viene definito il giardino dell'amore. E questa cosa vogliamo denunciarla come osservatorio. Sempre, molto spesso, anzi quasi sempre, le persone trans che vengono uccise o comunque che muoiono non hanno neanche il diritto ad un nome, ad un cognome. Vengono indicate come il trans, la trans, la caduta trans, in modo assolutamente dispregiativo. Le notizie si perdono in questi trafiletti assolutamente veloci. È un discorso di razzismo, perché molto spesso sono persone razzializzate, persone che fanno lavoro sessuale e persone ovviamente marginalizzate da questa dalla nostra società, dal nostro sistema, dal patriarcato, ma anche da un sistema appunto preciso. E noi concludiamo il nostro intervento con: vogliamo vivere, ci siamo, esistiamo, fatevi una ragione, autodeterminazione, liberazione per i corpi tutti, ci vogliamo vive e vogliamo tutto. E rilancio lo slogan: siamo il grido altissimo e feroce di donne trans e froce, di cui cantiamo la voce, perché prendiamo come una staffetta quella che è stata la loro esistenza di resistenza. Io ti ringrazio, Eva, per aver partecipato a questo nostro questionario, e chiudiamo questionario con l'ascolto di un secondo brano sempre tuo e sempre dalla cerimonia che fate.
Sì, volevo aggiungere due cose. Vorrei ricordare che quest'anno si è dissolta in esplosione nell'universo anche la nostra nonna, Lucy Sani, che aveva una certa età, per cui è stata una morte, diciamo così, naturale, però è bene ricordarla, perché la sua esistenza, secondo me, deve essere un pochettino presa, ricordata e presa anche come modello da tutte le persone trans, soprattutto quelle giovani, perché aveva una forza incredibile, straordinaria, era sicuramente in euforia transgender. E questa ultima parte è proprio la parte finale del rito laico, ed è secondo me molto intenso, ovviamente dal vivo rende molto di più, perché è un momento di ritmica molto molto anche arrabbiata, perché appunto alla fine quello che deve restituire il Tidore è una rabbia che noi dobbiamo trasformare in lotta. Grazie a tutti voi.